lo sfollamento, il ladro di biciclette, il barrocciaio, l'apparizione della Madonna Marina, la domenica al ballo, il trammino, la festa delle matricole, questi ed altri gli argomenti storici per uno storico programma. Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paola Gianfaldoni, raccolte in studio da Mauro Bertocchini.
Ormai da qualche mese sento che
vuoi essere protagonista de Il lungo respiro? Comunicaci la tua esperienza vissuta. Arricchiremo così la nostra trasmissione. Telefona durante il programma il venerdì dalle ore 19 al 43131. Oppure scrivi a Radio Incontro Pisa, Il lungo respiro, via di Fortezza numero 1, 5600 Pisa. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle ore 19 alle 19.45.
La radio dalle 8 gli orsi serve da pompa.
Allora, buonasera a tutti quanti, a parte di Mauro Bertocchini, eccoci qua. Oh, volevo un po' se... ecco, partiamo. Ciao a tutti quanti, a parte di Mauro Bertocchini. Lo dico perché ciao, perché ciao, perché salve. Dobbiamo inventare un termine. Paolo, ci sei?
Sì, pronto.
Ecco, vediamo un po' se... ecco, possiamo far partire, ecco. Dobbiamo inventare un nuovo termine, Paolo, sai?
Cioè, in che senso?
Perché mi sono reso conto che dicendo buonasera le persone che sentono, ascoltano la replica del mattino si trovano un po', diciamo,
in difficoltà. Perplessi.
Certo, sono perplessi abbastanza sul fatto appunto del programma in diretta oppure no. Sai, sappiamo che
allora la formula l'hai trovata te?
Ma diciamo salve questa sera, sì. Tra le cose abbiamo un microfono che non funziona tanto bene, Paolo, dovresti, ecco, magari eventualmente non muoverlo, proprio non muoverlo per niente. Scusa, sento un po' di disturbo. Questo vediamo un po' come funziona. No, neanche, non ci siamo, no, non ci siamo per niente. Allora dunque,
Proviamo questo,
sempre tutte le volte abbiamo questo, la crisi dei microfoni.
Va bene, prendiamola com'è.
Dunque, un ciao a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini, ecco magari, ecco, cerchiamo di non fare molti rumori. Dunque, qua, il lungo respiro numero 7, questa sera venerdì 11 dicembre 1987, con replica mercoledì. E 16 mercoledì prossimo 21 naturalmente. Dunque questa sera parleremo dell'arrivo dei liberatori, è un argomento molto particolare, molto impegnativo, sì Paolo, e anche perché diciamo che è forse un argomento sul quale molti degli ascoltatori di una certa età si riconosceranno, ecco. Penso di avere a che fare con un ascolto di persone di questa età, ecco, che possono aver vissuto. Paolo, come va il lungo respiro, le riflessioni degli ascoltatori, ecco?
Le riflessioni degli ascoltatori credo che sia sempre più recepito in maniera positiva, perché tornando indietro nel tempo ci troviamo nelle condizioni di fare un punto della situazione, vedere il passo, la grande metamorfosi che è avvenuta in questi 40 anni. Certamente in meglio, il progresso ha fatto passi da gigante, la mentalità di noi tutti si è trasformata, evoluta, ed oggi sentiamo il passato in questo senso molto distante, ma nello stesso tempo siamo legati al passato, perché con il passato si vive il presente e ci proiettiamo nel futuro. Io colgo l'occasione perché ho saputo che stasera abbiamo ospite il professor
Aldo Barbuti, ecco, che fra l'altro sentiremo, abbiamo fatto un'intervista molto molto lunga, è venuta fuori una cosa molto interessante, ma altrettanto, diciamo, sì, è appunto larga nel tempo, 19 minuti di intervista. Non mi era mai capitato, Paolo, sì, di avere un'intervista così ampia e nello stesso tempo così interessante.
Proprio a questo proposito direi proprio che il professor Aldo Barbuti, che è stato uno dei primi amministratori del comune di Pisa in qualità di assessore, forse un testimone eccezionale, e di questo le voglio essere veramente grato. Oltretutto è anche un esimio professore, è stato un esimio professore di filosofia, lo è tuttora professore in questo senso, per tanti anni al liceo, quindi di nuovo grazie infinite per questa sua collaborazione a Radio Incontro.
Bene, lo sentiremo, anzi io direi di tagliare un attimo con le nostre parole per dare spazio per dare spazio alla musica, al primo intervento musicale, e subito dopo fare naturalmente parlare lui, anche perché stavo dicendo l'intervento è molto molto interessante ma anche molto largo, va bene? Il primo brano musicale lo presento io, visto che in questi giorni, diciamo, lo Shop Music è un po' in vacanza in questo senso, è Glenn Miller. Ritorniamo un attimo a quel tempo, come non potevamo naturalmente parlare di Glenn Miller in un argomento come è quello di oggi, che è l'arrivo dei Liberatori. Scusate un attimo, ma qui non funzionano neanche le piastre. Scusate un attimo, lo facciamo partire. Ecco. Thank you.
L'arrivo dei liberatori, dal lungo respiro, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Quando le truppe americane e brasiliane arrivarono a Pisa, siccome tutti i ponti della città erano purtroppo crollati a causa dei bombardamenti, per prima cosa dovettero occuparsi dell'attraversamento dell'Arno. Quindi, tenuto conto che volevano accamparsi in un'area della tenuta di Sarossore, stabilirono di costruire una passerella in legno in prossimità di San Piero a Grado, a ridosso delle vecchie rampe del ponte delle Cascine. Un ponte che, quando in seguito gli alleati si trasferirono in un altro luogo, venne giudicato inopportuno dalle autorità locali pisane. Perciò, una volta smantellato, permise al Sarossore di tornare zona esclusivamente riservata. Ma sulla presenza degli alleati in quel luogo è rimasto ancora vivo il ricordo di alcuni testimoni. Quando sul viale delle Cascine Nuove si installarono il comando militare alleato, l'ospedale, i ritrovi, circoli e magazzini, mentre sullo stradone della Sterpaia si allinearono gli accampamenti e le baracche per i prigionieri tedeschi al loro seguito. Alla mente di quelle persone sono tornate anche le tristi scene di vita quotidiana che si ripeterono purtroppo per molti mesi. Donne e bambini che, spinti dal desiderio di ricavare qualcosa, di continuo stendevano la mano davanti alle tende dei soldati per ricevere pane, scatolette, cioccolata, sigarette. Addirittura qualcuno, semplicemente contento perché riusciva a attraversare nei contenitori di latta gli avanzi del rancio, ritenuti essenziali per sfamare vecchi e bambini che attendevano in ansia a casa. Poi a sera lo spettacolo si concludeva nel più completo squallore. La gente imboccava il viale del ritorno tra il pianto e lo sgomento, perché la miseria stava incalzando sempre più. Soltanto qualcuno, più fortunato, tornava in famiglia, apparentemente tranquillo, perché era riuscito a procurare viveri almeno per qualche giorno.
L'arrivo dei liberatori, un argomento abbastanza interessante di cui molte persone sicuramente ricorderanno, perché forse è uno dei momenti più intensi, ecco, della vita pisana. Abbiamo qui in studio chi?
Il professore Butialdo.
Che, fra le altre cose, ecco, vogliamo introdurre come personalità, perché è stato, cioè, a suo tempo, diciamo, componente del primo governo cittadino, no? Della ripresa della...
in nomina del CSN,
ecco, quindi come nomina
prima delle elezioni regolari,
come qualifica era
assessore alla pubblica istruzione,
ecco. Dunque, e poi mi diceva anche successivamente un altro diciamo impegno molto più importante, qual è stato
quello di vice commissario per gli alloggi,
ecco. Due, diciamo, qualifiche molto importanti che lo hanno reso appunto interessato alla vita cittadina alla sua ricostruzione. Si parla di americani che arrivano, io vorrei un attimo ritornare un piccolo istante indietro per parlare con lui di una cosa che stavamo approfondendo prima ancora di questa intervista, cioè rapporto americani-tedeschi, cioè si parlava di, mi soffermo un attimo sul fatto dei cannoni, delle armi, cioè è vero che i tedeschi andavano, diciamo, su e giù su Lungarni con un solo cannoncino o pochi?
Ma per quello che mi risulta, specialmente sul fronte che riguarda Lugnano, la tecnica di guerra dei tedeschi doveva per forza adattarsi a una situazione di transito, cioè arrivando gli americani e considerando ormai il fronte perduto, si trattava di ritardare il più che possibile questo spostamento. E quindi nel momento in cui le truppe tedesche si ritiravano, bisognava appunto costituire un fronte provvisorio, almeno di carattere illusorio nei confronti di chi vedeva tutto questo movimento da lontano, come avveniva appunto da parte degli americani, i quali finivano per cadere nell'illusione che ancora il fronte potesse reggere, che fosse ancora ben armato e che potesse opporre una resistenza con gravi appunto.
E qual era il trucco?
Quindi, siccome le armi insieme agli uomini si trasferivano più in alto a costituire un fronte più deciso, o almeno arrivare all'ultimo fronte, all'ultima spiaggia, è naturale che le armi e i cannoni di cui si disponeva erano pochi. E quindi, col trucco, inventava un trucco, quello di spostare un cannone in posizioni diverse, in modo da dare l'illusione che il fronte fosse appunto fornito di una potenza di fuoco piuttosto sostanziosa.
Ecco, il resto erano sagome?
Cioè. Quindi si pensa che anche si servissero di sagome che potessero appunto nella lontananza far credere gli americani l'illusione di trovarsi davanti a un sistema, diciamo così, difensivo abbastanza, diciamo così,
consistente. Ecco. E per ciò che riguarda i ponti, ecco, com'era la situazione? Perché qui mi sembra che i ponti l'abbiano buttati giù, non buttati giù gli americani, ma diciamo demoliti o bombardati addirittura i tedeschi.
È chiaro, è naturale che, come si poté constatare, diciamo così, i bombardamenti erano stati interessati, si erano preoccupati della parte, diciamo così, delle ferrovie, della parte industriale, e quindi i ponti ne erano riusciti abbastanza, diciamo così, ancora nel loro possibile uso. Poi a poco certamente i ponti sono diventati una questione di difesa e di offesa. La posizione dei ponti, in quanto viene a unire le due rive, era un problema di tecnica militare.
Ecco, c'erano ancora gli americani da una parte,
se fossero rimasti, certamente le truppe americane che avanzavano avrebbero avuto tutta la possibilità di guadagnare i tempi più che favorevoli. Quindi è naturale che si dovesse poi arrivare a questo punto alla distruzione dei ponti, proprio per stabilire diciamo così, una diversa distanza fra l'esercito americano che avanzava e l'esercito tedesco che si ritirava.
Un aneddoto su quel periodo, sul periodo della guerra, prima ancora dei liberatori. Mi parlava di un parroco.
Un episodio è quello del reverendo padre Luigi, parroco di San Nicola, il quale a un certo punto, preoccupato dell'integrità della chiesa, soprattutto dell'integrità del campanile, credendo che ormai i tedeschi si fossero ritirati e che quindi fosse possibile agli americani passare l'Arno con tranquillità, finiva naturalmente per esporsi ed fare dei segnali agli americani.
In che senso? Cioè, andando uscendo dalla chiesa?
Usciva dalla chiesa, si portava appunto sul lungarno e lì con una bandiera, o meglio un pezzo di stoffa bianca, faceva dei segnali agli americani per convincerli che ormai non avevano più nessuna resistenza di fronte e che quindi era inutile che si continuasse a bombardare con il rischio di prendere.
Questo cretino che parte e che va verso l'Ungarno e poi invece cosa succede?
Ma piuttosto, purtroppo, i tedeschi erano ancora lì presenti e vigili e quindi finirono naturalmente per sorprenderlo e diciamo così, credendo che se trattasse di una spia o di un segnale, purtroppo con delle conseguenze gravi, e quindi finirono per metterlo sotto sotto inchiesta. Per fortuna si accorsero della sua buona fede, la sua incoscienza al limite, eccetera, eccetera, e quindi venì naturalmente per questo naturalmente è quanto mi è stato raccontato da testimoni, e quindi non è che io l'ho chiesto direttamente e quindi ne posso dare testimonianza, però si raccontava.
Per la città nel corso della liberazione qual è stata? È stato difficile ricostruire la città di Pisa?
Certo, se si pensa al rapporto fra i mezzi che erano a disposizione e la situazione drammatica in cui Pisa usciva sotto tutti i punti di vista dalla guerra, è naturale che la situazione era veramente piena di preoccupazioni. Quindi si doveva per forza far conto soltanto della buona volontà dei cittadini.
Quindi la ricostruzione, la ricostruzione, per ora andare un attimo a approfondire il discorso dell'arrivo dei liberatori, ecco, la ricostruzione è stata in gran parte frutto dei pisani che si sono rimboccati le mani, che hanno costruito le proprie chiese, le proprie case.
Certo, anche perché in realtà uscivano dall'esperienza fascista senza sentirsi coinvolti in quel dramma, che mi spiego, per il semplice fatto che purtroppo questa guerra buona parte è stata più sopportata che vissuta con piena convinzione dalla maggior parte dei cittadini, e quindi già durante la guerra il privato prevaleva su quella che era la disposizione al pubblico, la gente mirava semplicemente a salvarsi, specialmente negli ultimi momenti così tragici, così di un urto così vivo, per cui la morte era ben visibile per le strade in tutte le forme, eccetera. E quindi è naturale che questo pensare ai propri interessi ha portato ciascuno a fare quanto gli era possibile per ritrovare un certo modo di vita.
Il rapporto fra Pisa e i liberatori e gli americani, come è stato vissuto?
Il rapporto era un po' particolare, nel senso che certamente il popolo pisano, come qualunque altra popolazione di tutte le altre città, diciamo, sentiva la necessità di una propria indipendenza, di una capacità di decisione in piena autonomia. Purtroppo il comando spesso interferiva e quindi ostacolava, diciamo, se non altro, la spontaneità di certe decisioni, per le quali, quando avvenivano sotto la lima, se così posso dire, o riduzione secondo i punti di vista del comando. Però con questo non è che si potesse arrivare a un urto, anche perché dal punto di vista politico la dosatura delle varie posizioni politiche finiva naturalmente per favorire questo intervento, questo spiego da parte delle autorità. È naturale che le forze conservatrici sentivano nella presenza degli americani una garanzia che rendeva poi lo stesso impegno politico più convinto, più deciso, e quindi le forze emergenti come il Partito Comunista, che pur avevano grandi meriti per essere stata la forza più incisiva nella stessa guerra partigiana, certamente rimaneva un po' soffocata proprio per quest'altro aspetto, cioè che la parte diciamo così conservatrice si trovava diciamo sotto la protezione, o se non sotto proprio la protezione, almeno nella visuale con cui appunto il comando alleato, aveva un solo problema, quello dell'ordine, mi spiego, è quello della ripresa, ma certamente questa ripresa sarebbe stata diciamo ben guardata se diciamo così si fosse svolta in ambito di un'ideologia, chiamiamola così, di dire di centro, ma purtroppo la presenza dei comunisti e soprattutto la presenza massiccia che esprimeva poi la volontà della parte più diciamo che ha pagato di più il costo della guerra, è naturale che finiva naturalmente per alterare questo equilibrio. E quindi con questo non voglio dire che le forze conservatrici diciamo si siano poste in una posizione di privilegio e quindi di una decisionalità più incisiva, più eccetera, ma senz'altro il gioco era un po' non regolare, certo. Mi spiego, proprio perché le amministrazioni nuove nascevano appunto in questa prospettiva, in questa visione.
12 minuti, ecco, ci stanno facendo anche capire il Big Ben. E ancora una domanda: la povera gente, il rapporto fra la povera gente e i liberatori, si parla di cioccolati, si parla...
Ma la povera gente...
E poi erano tutta povera gente.
Erano, appunto, tante. È chiaro, quindi i bisogni quotidiani, la necessità di sopravvivere. Basta pensare che non c'era luce, quindi ci si doveva servire di candele o di altro sistema, qualunque petrolio e compagnia bella, e mette in evidenza come la gente non avesse spazio per vedere la propria posizione in termini critici. Certo. E che quindi l'affanno quotidiano assorbiva talmente le energie della povera gente, la quale non aveva modo di guardare in alto per vedere chi è che governava e come governava.
Si interessava semplicemente magari di ricevere del mangiare.
È chiaro, quindi i primi provvedimenti riguardavano soprattutto il quotidiano vivere, soprattutto la casa. Siccome purtroppo Pisa diciamo così era ormai distrutta e le abitazioni ancora in piedi e abitabili erano veramente ridotte al minimo, anche per favorire il ritorno di tutti quelli che si erano rifugiati nelle campagne, mi spiego, eccetera, e quindi ridà vita alle condizioni oggettive perché il commercio, i traffici e la vita si svolgesse e ritornasse alla sua normalità, è naturale che la gente chiedeva soltanto quegli interventi diciamo, che potessero agevolare, ecco, questo processo di realizzazione.
E a quel tempo il qui presente professor Aldo Barbuti era commissario per gli alloggi, ha avuto molte difficoltà.
Certo, gravi difficoltà, anche perché non è molto simpatico dover sottrarre, diciamo così, a chi ha avuto la fortuna di avere un alloggio tutto per sé, una parte dell'alloggio stesso, per metterlo a disposizione di altre persone. Quindi il risentimento personale finiva per essere, diciamo così, una condizione psicologica negativa che non veniva ad agevolare nella comprensione di tutti la risoluzione sia pur provvisoria di questo problema. Certo. E quindi basta pensare appunto a questo problema, lasciamo da parte poi il problema del mangiare, poi il problema delle scuole, il problema, mi spiego, eccetera, per esempio la distribuzione di cibi che gli americani ci fornivano agli asili, tanto appunto si erano ai limiti, mi spiego, della sopportazione, della sopportabilità, diciamo così, eccetera. E quindi viene fuori che l'amministrazione di quel momento era tutta rivolta, diciamo così, a far fronte diciamo così, alle situazioni più critiche, più rilevanti, in cui appunto già la situazione per se stessa critica si manifestava.
Okay. 17 minuti, siamo arrivati a 17 minuti. Un'ultima cosa, un messaggio, ecco, con questo, anche perché ci sarebbe tantissimo da parlare, anche naturalmente anche con lei. Un ultimo messaggio ai giovani che possono essere all'ascolto. Da parte del professor Barbuti Aldo, che ringraziamo.
Posso dire che certamente il confronto fra il presente e quel lontano passato rileva delle differenze sostanziali e differenze sotto certi aspetti appunto negativi, non tanto negativi per quei tempi quanto negativi per il presente, nel senso che allora diciamo così, il cittadino entrava nel discorso politico con timidezza e aveva tutte le ragioni, perché aveva alle spalle 20 anni di una politica, diciamo così, negativa sotto tutti i punti di vista, che poneva il cittadino diciamo, nel rischio di perdere anche la propria vita se avesse avuto il coraggio di esprimere.
Ecco, ma se dovesse adesso dire qualcosa di...
Oggi è grave che la gioventù si interessi soltanto o prevalentemente o, diciamo così, in modo distratto per quel che riguarda il problema politico. Sì. L'uomo non può essere uomo se non è cittadino. E l'essere cittadino implica una visuale generale, totale dei problemi. Nessuno può permettersi l'uso di anteporre i propri interessi all'interesse dell'intera comunità.
Benissimo. Con questa frase noi ringraziamo il professor Aldo Barbuti e gli diamo appuntamento per il prossimo intervento. Può essere?
Senz'altro, per quello che è possibile, io sono qui a disposizione, non è che mi sottraggo ai miei doveri.
Grazie mille.
Eh sì, eccoci qua ancora una volta in studio con questa, la tape 2, che decisamente questa sera è un po' stanca, funziona un pochino malino. Dunque vedremo di dirla ai nostri tecnici, se sono all'ascolto, di riparare la tape 2, naturalmente. Dunque, siamo in studio, siamo ancora in diretta, ricordo ancora con il lungo respiro, eccoci qua, siamo in diretta, sì. Paolo, cosa c'è da aggiungere a tutto quanto ha detto il professor Aldo Barbuti in proposito, ecco?
Beh, direi che è stato un intervento molto particolareggiato e questo naturalmente ha assunto un'importanza molto rilevante, e quindi nuovamente grazie. Certamente.
Ah, ecco, devo dire una piccola cosa, devo salutarlo da parte di un suo allievo, Giovanni Stario, che è collaboratore qui di Radio Incontro, che passando ha detto: ma questa voce la riconosco. Quindi ecco, per dirti quanto possa essere importante, parlavo con lui a proposito della professione di insegnante, in quanto proprio si ricordano, sono persone che sono importanti per la vita,
certo,
di ciascuno,
certo,
di noi.
Certo.
Un saluto particolare da Giovanni Staro, collaboratore di Radio Incontro.
Senti, io stavo vedendo qui l'indice del libro.
Ecco, appunto, si poteva essere una buona idea quella di dire, di elencare un attimo e percorrere quelli che saranno i nostri prossimi appuntamenti, perché anche qualcuno di voi, se vuole scriverci, se vuole telefonarci, può prenotarsi per ciò che riguarda le prossime esperienze. Siamo rimasti all'arrivo dei liberatori.
Cioè, dopo aver fatto
l'oscuramento, lo stornellatore, il bombardamento del 31 agosto 1943, l'UMPA, l'allarme e lo sfollamento. Ecco, adesso ci sono ancora altri argomenti, fra cui il mercato delle sigarette, ad esempio. Dove si trovava il mercato delle sigarette?
Beh, questa avveniva in più punti della città. Ecco, vedremo poi al momento opportuno, quando lo descriveremo in maniera dettagliata. E oltre a questo,
ecco, poi avremo Alvara.
Sì, Alvara, lasciamo, questo è molto piccante, un argomento che toccheremo con la persona adatta.
Ecco, poi il settimo.
Il settimo riguarda un ambiente, diciamo, molto, anche questo particolare, dove si riscontrerà il quadro della miseria di quei tempi.
L'opera di beneficenza.
Questo è collegato a questo tipo di miseria che allora regnava, se così si può dire, ovunque. Quindi sulla base di questo poi si potranno tirare determinate conclusioni.
Piazza del Duomo subito dopo la guerra.
Sì, è un quadro diverso da quello di oggi, indipendentemente dal fatto che i nostri cari monumenti sono rimasti lì anche allora, certamente così, come insieme, come quadro generale, era ben diverso, più alla buona.
Il parco dei divertimenti, scusa se corro, abbiamo ancora altri
argomenti? Il parco dei divertimenti non è quello d'oggi.
Non è quello d'oggi?
No, era quello molto più modesto, comunque forse ci si divertiva più allora che oggi.
Gli zingari.
Gli zingari è una è una presenza costante, e intorno a loro è cambiato non il costume ma il modo con cui transitano da una parte a un'altra.
Poi avremo Danilo. Nilo chi era?
Nilo era una persona che tutti i pisani conoscevano bene, perché era un grande amatore della cucina tipica pisana, quindi da lui uscivano dei buoni piatti.
Ecco, poi abbiamo la bettola.
La bettola naturalmente era un punto intorno al quale i pisani volentieri si intrattenevano la sera, non certi pisani, diciamo, che stancamente uscivano dalle case, intorno a un tavolino si bevevano un quartino e si raccontavano le ultime vicende della giornata.
Ecco, poi abbiamo i salesiani, ne leggiamo ancora, io dico
eventualmente riprenderemo
i salesiani.
I salesiani era un campo da gioco per ragazzi, ma che coinvolgeva anche gli adulti, perché intorno ai ragazzi c'era riunioni di interesse vario, comunque predominava lo sport, certamente tornei, era un punto di riferimento sano, dove ci trovavamo, perché anch'io ero fra loro, per passare alcune ore, non in per strada, ma bensì in gruppi così organizzati.
Senti, un po' come potrebbe essere anche, diciamo, anche la nostra radio, la nostra emittente.
Sì, diciamo di sì.
Senti, Paolo, una domanda, e così andremo avanti, avremo il campo a betone, cantero, cavalcata, la passerella, la gente, l'immagine della città dopo la guerra, il pietrone, i saltimbanchi, il carbonaio, limonata, mercato nero, dovrei leggere.
Poi ne parleremo con calma, successivamente.
Ecco. Che periodo abbraccia il tuo libro Il Lungo Respiro?
Beh, si va fino agli anni 60, quindi ai primi degli anni 60, intorno al 60 ho tracciato l'ultimo diciamo, sono gli ultimi squarci della vita del intorno al 60.
Ecco,
sono fermato lì perché altrimenti si va nel periodo più recente. Allora,
sì. Ecco, perché non parlare poi del periodo più recente? Poi ti è venuta mai una idea, una piccola idea di farlo?
Certo, di aggiornarlo. Beh, sì. Vedremo in seguito.
Va benissimo, dunque.
In chiave diversa.
Certo, naturalmente in chiave diversa, anche io penso anche con un poco, anche con...
Ma c'è molta vita intensa in questi anni 60 e per arrivare ai tempi d'oggi, quindi vedremo cosa si potrà fare.
Ecco, potrà anche esserti stato d'aiuto anche il programma qui a Radio Incontro come speaker, oltre che come diciamo che come scrittore.
Sì, certamente, no, da spazio per poter avvicinarci in maniera molto calda agli amici ascoltatori. E quindi con te che poi conduci la trasmissione con molta passione e con bravura.
Vedremo naturalmente.
Con calma andiamo avanti.
Con calma andiamo avanti, sì, certo. Dunque, terminiamo.
Essenziale trovare le persone giuste al momento giusto. Certo, questo certo. Insieme faremo.
Infatti, ecco, anche per questo è importante, avete sentito come ci ha descritto bene il discorso di oggi il professore Aldo Barbuti, e perché mi era stato naturalmente menzionato da un amico che mi ha detto: guarda, se vuoi una persona che parli di questo argomento in modo ottimo, vai dal professore Aldo Barbuti. E così si va avanti. Ecco, il nostro sistema è quello di trovare tramite amici, amicizie naturalmente comuni, delle persone che ci indicano altre persone, ecco, che possono aiutarci in questo argomento. Ecco, speriamo di avere successo come l'abbiamo avuto fino ad ora, perché io penso fino ad ora vada tutto bene, no?
Ma io penso di sì, quindi possiamo andare tranquillamente avanti.
Benissimo.
Con ottimismo.
Senti, termino qua perché voglio passare una bellissima canzone e la voglio dedicare a tutte le persone che hanno vissuto quel momento dell'arrivo del Liberatore.
Perfetto, allora saluto te e mi affitto a salutare te e tutti gli ascoltatori e arrivederci a venerdì prossimo.
Ecco, non c'era miglior canzone di una canzone del 1939 di Judy Garland, che è una bellissima canzone, parla di un arcobaleno. Come ben sapete, gli arcobaleni vengono anche molto spesso, soprattutto quando piove c'è il sole, e questa poteva essere una bellissima giornata di arrivo di questi Liberatori, Over the Rainbow, sotto naturalmente l'arcobaleno, Judy Garland.
In a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where I
via.